Dal Vangelo secondo Marco 12, 28b-34. Allora si avvicinò a lui uno degli scribi che li aveva uditi discutere e, visto come aveva ben risposto a loro, gli domandò: Qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: Il primo è Ascolta Israele, il Signore il nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima e con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: Hai detto bene, maestro, e secondo verità che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza. E amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: Non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Si avvicinò dunque uno degli scribi che li aveva sentiti discutere. Dopo lo scontro frontale col Sinedrio, che si era prolungato in quello coi farisei e gli erodiani, infatti al versetto 13 mandarono da lui dei farisei e degli erodiani, dopo il confronto coi sadducei, nei versetti 18-27, arriva in ultimo questo incontro con lo scriba. Dunque, scontro, confronto, incontro. È una progressiva resa, quasi un esaurimento degli argomenti davanti a Gesù. Si conclude così la presentazione del ministero nel Tempio, che era cominciata al capitolo 11, 27, con questo brano. Alla fine nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo e seguirà poi il contrattacco finale di Gesù che Marco colloca ancora nel Tempio. Beh, un primo elemento è che Gesù non si slega e rispondendo Gesù diceva, insegnando nel Tempio, versetto 35, il versetto successivo al nostro brano. Dunque il Signore ha lottato col cuore, con la mente, con l'anima e con le forze degli uomini. Ha accettato con pazienza lo scontro e il confronto. L'amore che lotta lo ha spinto a non cedere alla dissimulazione, a non cadere nella compiacenza, a non voltare le spalle, ma a riaffermare fino all'ultimo la verità. Dunque Gesù nella sua persona sta rappresentando qui il primo duplice comandamento: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore tuo, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. E la fila di coloro che sono venuti a disputare con lui li ama come se stesso. Essi infatti alimentano la vita del Tempio e ne esprimono un importante snodo per il popolo. Potremmo dire che al di là del gesto eclatante sul Tempio, diversamente letto nelle versioni evangeliche, siamo forse qui davanti alla vera purificazione del Tempio. Nello scontro, confronto con la dottrina e l'operato degli attori che ruotano attorno ad esso e ne interpretano l'economia, intesa proprio come oikonomos, no? La regola, la legge della casa. Qual è dunque il comandamento primo di tutti? Ecco la domanda dello scriba che esprime l'esigenza forse di tutti i tempi, ma bruciante nel giudaismo, di ricomporre i 613 precetti della legge in un principio di coerenza e di unità, un criterio sintetico che possa guidare nei frangenti del decidere e dell'agire, ovvero del realizzare la mia vita. La scuola di Hillel rispondeva, e lo sappiamo dal Talmud babilonese, quello che tu abborri per te stesso, non farlo al tuo prossimo. Questa è tutta la legge, il resto è commento, va e impara. La sintesi dunque è espressa in termini negativi. Ma cosa dice dunque Gesù? Rispose Gesù: Primo è ascolta Israele. Solo Marco riporta questo inciso. Come a dire che lo Shema non è il richiamo della legge fondamentale, ma è già legge fondamentale per l'uomo. Se non vi è l'ascolto, non vi è rapporto e non vi è l'amore. L'ascolto è il principio dell'unione che l'amore tende a realizzare. Letteralmente, il Signore Dio nostro, Signore uno è. E Marco cita dai 70 Deuteronomio 6, 4, 6. Poi sappiamo che nel proseguo il testo evangelico articola dynameos, le potenze che compaiono nel 70 in dianoias, mente, e iskuos, forze. Dunque il Signore Dio nostro, Signore uno è. Se dall'ascolto non fuoriesce questo brivido della sua reale presenza, della sua infinità, della sua unicità e totalità che tutto abbraccia e del legame Dio nostro che egli ha voluto con me, con l'umanità, non può nascere l'assolutezza, la totalità, la pienezza del dono della mia vita a lui e agli uomini. Tutto è in un accadimento, quello di un reale incontro con lui, e in questo incontro l'infondersi di una calda luce che attira nell'amore e chiama la mia vita a fondersi nella sua. Non è una bella mistica, è l'atto di un sacrificio che strazia le fibre dell'anima e dello spirito. Questa luce è un fuoco che consuma il santo come il peccatore. Fine dell'uomo è Dio. Per questo il comandamento concerne un atto in cui l'uomo totalmente si volga a lui, ma a lui anche nel prossimo, a lui anche in se stessi. L'atto che non si volga a lui non solo infrange l'unità e la totalità d'amore col quale il cuore dell'uomo desidera donarsi per ricevere in questo atto l'esperienza della comunione, che è l'altro, che si annuncia come la pace e la dimora che tutto accoglie di me. L'atto che non si volga a lui infrange questo fondale dell'uomo, questo fondale dell'umano, ma anche infrange l'esperienza del fine, toglie dallo sguardo interiore la gioia della pienezza ultima, che tutta si dona pur nel frammento. Tu potrai ingannare l'aspirazione della tua anima che cerca il Signore andando di progetto in progetto, di gente in gente, ma porterai sempre ovunque tu vada la tua pena, finché non saprai fermarti e cercare Dio solo. Padre di Barsotti. Ma è possibile all'uomo un atto simile che termini in Dio? Beh, se Dio non si consegna all'atto dell'uomo, certamente non è possibile. È nel Cristo che accade il mistero di questo incontro, per il quale nel secondo comandamento sussiste il primo e nel prossimo me stesso. Non è possibile infatti amare il prossimo come me stesso, finché il prossimo non diviene me stesso. Il primo e il secondo sono originalmente accostati da Gesù e solo lui forse poteva accostarli, perché è nella sua persona che tutto questo diviene unità. Solo Marco mette in bocca allo scriba un corollario che non troviamo in Matteo e in Luca, in cui il comandamento dell'amore viene posto in relazione con il culto. In sintesi, affiora dai fondali della storia sacra il principio che solca fin dagli albori il margine tra Caino e Abele, tra Saul e Davide, e che risuona dalle origini della profezia in Osea fino alla parola di Gesù, in Matteo 9,13 ad esempio. E cioè che fare la volontà di Dio è più di tutti gli olocausti e i sacrifici. L'amore non è tale finché non diviene un'offerta piena, profonda, della propria libertà a quanto Dio domanda. In questo vi è l'obbedienza che sigilla l'alleanza. Vi è un olocausto e un sacrificio che supera e che invera quello del culto rituale antico e che San Paolo chiamerà sacrificio spirituale in Romani 12,1. Nel gesto sul Tempio, in Marco 11,15-18, l'invettiva era caduta soprattutto sul cortile dei gentili, il luogo della preghiera per tutti i popoli era divenuto un mercato. Ma è forse più qui che sulle labbra dello scriba Marco lascia emergere la parola antica che con la sua persona Gesù è venuto a compiere stabilendo un nuovo culto. In sostanza al Tempio manca il corpo, è venuto lui a dare un corpo. Ecco, io vengo, un corpo mi hai dato. Questa è la purificazione che il Signore sta operando corpo a corpo con coloro che ne regolano la vita del Tempio. Beh, guardando i nostri giorni, è una purificazione in atto forse anche in questi nostri tempi penosi che egli sta operando sul corpo ecclesiale, giorni in cui invece al corpo manca il tempio, è perché siamo un po' confinati nelle nostre case. E questo forse ci sta dando una misura di come l'uno sia misteriosamente destinato all'altro, e siano la presenza del risorto e la Chiesa, alla fine, destinati a unirsi in una medesima realtà. Già nel mistero questo accade, quando la Chiesa si riunisce e diviene veramente agli occhi degli angeli, in maniera palese, il corpo di Cristo. Nel comandamento che Gesù richiama, entriamo a contatto con un realismo nativo nell'ebraismo che suppone non di meno un realismo nell'esperienza di Dio. La forza del dono poggia sulla forza della rivelazione. Tutta la vita di carità, tutto il dispendio, la consumazione delle nostre energie psichiche, spirituali, fisiche nel cristianesimo non può essere che esperienza del Cristo. Non può nascere che dall'esperienza del Cristo. Non sei lontano dal regno di Dio. Lo scriba ha ascoltato, la luce del Cristo ha accarezzato il suo sguardo interiore e quasi gli dischiude il mistero. Egli è vicino a vedere in Gesù il mistero del regno e a entrarvi.